State ascoltando SBS Italian.
Vi porterò oggi a visitare un'altra isola australiana per questa nostra miniserie dedicata ai viaggi. E andremo sulla terza isola più grande del paese, a 112 km al largo di Adelaide. Forse avete capito a cosa mi sto riferendo, è Kangaroo Island, chiamata dai popoli aborigeni dell'entroterra Kata Pintinga, l'isola dei morti. No, non si tratta del set di un film horror, ma di una storia raccontata dalle popolazioni indigene sud-australiane sull'allagamento del Black Stairs Passage, quei 15 chilometri di lingua di mare che separa l'isola dal mainland e sterminò gli indigeni locali, chiamati Carten, che avrebbero occupato l'isola circa 16.000 anni fa. Sembra infatti che circa 10.000 anni fa Kangaroo Island fosse attaccata alla terraferma e si discostò con l'alzarsi del livello del mare a seguito dell'ultimo periodo dell'era glaciale. Il racconto del Dreaming dei popoli aborigeni narra della fuga delle due mogli di Gurunderi che scapparono da lui, e quando lui le seguì e le vide attraversare il canale, in cui ai tempi l'acqua era molto bassa, ordinò all'acqua di alzarsi e annegarle. Le acque si infuriarono, le forti correnti le stavano trasportando verso terraferma e le due donne nuotavano e lottavano, ma senza speranza. Annegarono. Che decidiate o meno di credere a questa storia del Dreaming, fatto sta che i popoli nativi scomparirono dai registri archeologici dell'isola proprio in corrispondenza dell'alzamento del livello del mare. Oggi Kangaroo Island è un paradiso ecologico, la Galapagos dell'emisfero sud, come viene anche chiamata, e a raccontarci le meraviglie di questo luogo paradisiaco al confine orientale della Great Australian Bight sarà la guida naturalistica Mia Bartetto Lambeau. E con lei ho parlato proprio di quanto sia importante, quando andiamo in vacanza in luoghi pressoché incontaminati, immersi nella natura, quanto sia importante, dicevo, rispettarla e prendersi il tempo di ammirare le sue meraviglie. Ascoltiamo quindi, proprio nelle parole di Mia, che cos'è l'ecoturismo.
Beh, l'ecoturismo, l'idea è di minimizzare l'impatto che i turisti abbiano sui posti visitati, per cui lavorare nel rispetto totale dell'ambiente, degli animali, dare la priorità al benessere degli animali, non è necessariamente quello che vuole il turista. E poi minimizzare proprio il nostro impatto ambientale, cercando di riciclare il più possibile. E con la compagnia con cui lavoro, Kangaroo Island Odyssey, ogni anno facciamo uno sforzo per piantare un sacco di alberi, generalmente piantiamo tra 300 e 500 alberi all'anno per controbilanciare l'inquinamento che noi creiamo con i nostri veicoli e le nostre operazioni. Secondo me il bello di connettersi alla natura è potersi staccare dalle preoccupazioni del mondo. E per esempio uno degli aspetti è che, per esempio, sull'isola c'è poca ricezione telefonica e ci sono dei turisti che apprezzano questo perché gli obbliga appunto a staccarsi e connettersi con la natura. Connettersi o riscontrarsi con la natura, secondo me, è una cosa molto personale. L'esperienza non è soltanto appunto fotografare il koala. L'esperienza a volte è appunto staccarsi dalla macchina fotografica per 10 minuti e dire: io adesso me lo godo questo koala e lo guardo che si gratta, che si sposta, che grugnisce, ma imparare ad apprezzare proprio il momento. E in quel senso, secondo me, uno riesce a connettersi con la natura, dedicare proprio il tuo tempo a quel preciso istante.
Bisogna soffermarsi e godere appieno della natura circostante. Quali sono quindi le meraviglie da scoprire? Sentiamo.
Secondo me Kangaroo Island è proprio una mini Australia, perché ovviamente i koala e canguri si possono vedere anche in altre zone dell'Australia, ma Kangaroo Island è particolare perché innanzitutto è una zona ristretta, essendo un'isola, però è molto grande, dunque a livello di paesaggi si va dalla costa nord che è molto collinosa alla costa sud che è più piatta. Si va dai boschi di eucalipto alle praterie immense degli agricoltori, si va dalle spiagge desolate, abbiamo addirittura il letto Sahara, il piccolo Sahara, dunque dune di sabbia dove uno si può divertire se vuole a fare sunsurfing. A livello proprio di paesaggi cambia tantissimo l'isola sia da nord a sud che a est a ovest, e a livello faunistico si ha veramente di tutto, perché qua oltre ai canguri e coale classici c'è anche una colonia molto importante di leoni marini che sono in pericolo di estinzione. Poi abbiamo un'altra specie di otarie, le otarie dal naso lungo a pelliccia, e poi ci sono anche varani, serpenti, echinda, un sacco di uccelli, specie diverse di uccelli. Dunque a livello di fauna è super ricca, e non per altro Kangaroo Island è stata anche chiamata la Galapagos dell'emisfero sud. C'è proprio anche questa sensazione, visto che poco abitata, questa sensazione di immersione nella natura, perché ti puoi fare delle volte anche 40 minuti di strada senza incontrare una macchina. E cambia anche poi tantissimo durante l'anno con lo scorrere delle stagioni, perché l'isola ha sicuramente due facce: la faccia invernale, dove le praterie sono verdi, verdi fluorescenti, i fiumi sono pieni d'acqua, proprio si sente la vita in giro. L'estate invece le praterie si secchiscono, dunque il paesaggio in certi punti è molto più giallognolo, diverso, però c'ha anche il suo fascino, perché quando ti vedi i campi con l'erba alta gialla e qualche eucalipto sparso ti dà un po' la sensazione di savana africana. E dunque anche quello è bellissimo, come cambia la faccia durante l'anno dell'isola.
Una cicatrice profonda è stata lasciata sull'isola, sulla flora, sulla fauna e sui suoi abitanti dagli incendi boschivi divampati a cavallo del 2019 e del 2020. L'incendio è il più catastrofico registrato a Kangaroo Island. Accade infatti che pochi giorni prima di Natale una serie di fulmini causarono degli incendi nel nord dell'isola, incendi insomma minimi che rimanevano sotto controllo. E poi il 30 dicembre, sempre del 19, ulteriori fulmini deteriorarono la situazione. L'emergenza fu lanciata e il 2 gennaio del 20 cominciò l'evacuazione. Nelle settimane seguenti l'incendio raggiunse la zona occidentale dell'isola, bruciando delle aree naturali importantissime. Il 22 gennaio l'incendio fu dichiarato sotto controllo e circa due settimane dopo l'isola fu finalmente dichiarata sicura. Purtroppo degli oltre 440.000 ettari di isola, circa 211.000 furono rasi al suolo. Cos'è accaduto e cos'è cambiato con gli incendi? Sentiamo cosa mi ha raccontato Mia.
Abbiamo tanti incendi causati dai fulmini, perché d'estate si scontrano correnti d'aria calda che hanno attraversato la zona aria dell'Australia, si incontrano con correnti d'aria fredda che arrivano dall'Antartide, e questo crea una serie di temporali, però temporali secchi senza pioggia con tanti fulmini. E visto che questo avviene d'estate, quando l'isola è tutta già secca, basta ovviamente un fulmine a fare scattare un incendio. E ci saranno ripercussioni di questo incendio per tanti anni, specialmente a livello proprio della comunità, perché è una cosa che ha traumatizzato tutti e ci si sta pian piano rimettendo in piedi, però ci vorrà ancora tempo. E poi ovviamente il fatto che è iniziato Covid ha dato una stangata proprio all'economia dell'isola. Tutto questo, sia l'isola sia la natura dell'isola che la comunità che ci vive, resilient. Poi sì, ci riprenderemo e ci stiamo riprendendo. Purtroppo tantissimi animali sono morti, si stima che metà della popolazione di koala sull'isola sono morti durante questi incendi. Però la cosa fantastica è che la natura australiana è evoluta appunto con gli incendi ormai da millenni di anni, anzi per star proprio bene dovrebbe bruciare regolarmente ogni 7-10 anni all'incirca, proprio per rigenerarsi. certe piante ne hanno proprio bisogno per riprodursi, fa anche un po' effetto di ripulizia tra le popolazioni animali, spesso sono gli animali malati e deboli che non riescono a scampare a tempo. E poi la cosa bellissima è che gli eucalipto hanno tecniche per superare l'incendio, loro dunque gli eucalipto tronco comunque hanno dei germogli sotto il tronco e appena il tronco viene scottato dall'incendio, dal tronco stesso fuoriescono i germogli. E dunque tu adesso vai sull'isola e vedi questi alberi che sono stati tutti bruciati ma sono ricoperti di verde lungo il tronco, ed è bellissimo.
Ora arriviamo alla parte che magari interesserà di più a tutti coloro che hanno deciso di partire, di trascorrere le prossime vacanze proprio a Kangaroo Island. E come in tante zone dell'Australia, soprattutto quelle più selvagge, quelle più naturali, sappiamo bene che è bene informarsi prima di partire. Ecco, sentiamo da Mia quali sono le informazioni che dobbiamo sapere prima di raggiungere Kangaroo Island.
Beh, io come molti isolani ormai abbiamo tutti sul telefonino la app dei pompieri, però basta, si può anche controllare il sito CFS, che sarebbe Country Fire Service, ed è lì che vengono messe tutte le updates in caso appunto se c'è un incendio e la condizione dell'incendio. Poi in termini di Covid, prima di prenotare qualsiasi cosa, controllare sempre il sito del governo del Sud Australia per verificare che non ci sono altre restrizioni. Poi una volta arrivati sull'isola c'è un centro di informazione quando uno arriva a Penashore, che è il paese dove c'è il porto, dove uno sbarca col traghetto, e lì prendersi informazioni sull'isola in sé, che parchi sono aperti, quali non sono.
Durante la chiacchierata con la guida italo-belga naturalizzata australiana, ho chiesto anche come comportarsi in caso di emergenza sull'isola.
Beh, il numero d'emergenza 000 dovrebbe funzionare anche quando uno non ha ricezione telefonica. Finché uno è nei paesi principali il telefonino piglia bene, ma appena da lontani dipende dalla compagnia telefonica che hai. Se uno è una compagnia terrestre prende assai bene, non dico dappertutto, ma in vari posti. Se uno ha altre compagnie tipo Optus, così c'ha meno recensione. Detto questo, c'è proprio sull'isola cosa bella anche che c'è un senso di comunità. Dunque, per esempio, se uno è bloccato a bordo strada che è forato una ruota o ha un problema, è quasi automatico che la prossima macchina che passa si ferma. Secondo me, come isola, da turista, specialmente se uno non pratica, diciamo, con l'Australia in genere, secondo me è più benefico essere accompagnato da una guida.
E per prenotare, tasse di soggiorno ambientali, registrarsi per far sapere che stiamo andando sull'isola, cosa bisogna assolutamente fare prima di partire?
No, per quello no, perché appunto non ci sono tasse ambientali per venire sull'isola. Quello che tu ti riferisci vale solo, per esempio, se uno vuole fare una passeggiata trekking nel Parco Nazionale Fender Chase, e lì ovviamente ti dicono di far sapere ai parchi nazionali il giorno che vai, quando sarai di ritorno, così in caso c'è un problema e uno non è all'appuntamento a fine giornata scatta l'allarme. Però l'isola non è tutta riserva naturale, ci sono i parchi nazionali e altri parchi di conservazione, però non c'è nessun obbligo di dover avvertire. Certi parchi naturali sono gratis, altri devi pagare, quelli che devi pagare ovviamente sei comunque all'interno del parco con i ranger che sono lì a controllare che non ci siano problemi. E un altro aspetto da anche pensare è assolutamente il pernottamento. Se uno vuole pernottare è consigliato prenotarlo bene in anticipo, anche perché già prima c'era una scarsità di posti dove stare, adesso che metà dell'isola è bruciato i posti sono ancora più ridotti.
E siamo giunti così anche alla fine della puntata di oggi, ma prima di salutarvi vorrei condividere con voi il messaggio lanciato da Mia a tutti i turisti.
In Australia c'è un detto che when you visit a place only leave footprints, quando uno va a vedere una zona naturale, bisogna soltanto lasciare le impronte e non prendere niente a parte farsi delle fotografie o raccogliere spazzatura. Ricordarsi che la natura è lì per tutti, per cui non bisogna essere egoisti e dire: beh, io per esempio quella conchiglia la prendo perché la voglio nel mio salotto a casa. Se tutti i turisti fanno così, non ci sono più conchiglie sulla spiaggia. È importante, veramente importante, che si rispetti la natura.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.